L'umanità e altri animali. Con Leonardo Caffo e Margherita D'Amico.
Umanità e altri animali, buongiorno a tutti quanti, a coloro che ci stanno ascoltando in questo momento. Stiamo parlando sempre del nostro rapporto con gli altri animali, dell'universo degli animali, di come gli animali percepiscono, sentono, soffrono, e oggi con Margherita D'Amico, la nostra scrittrice animalista,
e con Leonardo Caffo, il nostro filosofo molto animalista,
cerchiamo di parlare un po' di una strana faccenda,
di amore,
come e quanto li amiamo questi animali, e se amare è sempre un bene o se talvolta l'amore non si trasforma in qualcosa di strano, di poco amabile.
Non siamo tutti come Maometto, che si dice si fece tagliare la manica del mantello perché il gatto ci riposava sopra. L'amore per gli animali è stato cantato anche da poeti, però non sempre ha rappresentato poi un amore così disinteressato. Pensiamo al Tamo più bove di Carducci, che guarda i campi liberi e fecondi, ma al gioco si inchina contento. Tutto sommato si descrive un animale amato che però china la testa al volere dell'uomo. Invece c'è l'amore insindacabile di Lord Byron per il suo cane Boswain, racchiuso in un celebre epitaffio che andiamo a ascoltare.
In questo luogo giacciono i resti di una creatura che possedette la bellezza ma non la vanità, la forza ma non l'arroganza, il coraggio ma non la ferocia, e tutte le virtù dell'uomo senza i suoi vizi. Questo elogio, che non sarebbe che vuota lusinga sulle ceneri di un uomo, è un omaggio affatto doveroso alla memoria di Boswain, un cane che nacque in Terranova nel maggio del 1803 e morì a Newstead Abbey il 18 novembre 1808. Al seno della terra fa ritorno, sconosciuto alla gloria, ma sorretto da nobili natali. Lo scultore si prodiga a mostrare il simulacro vuoto del dolore, e urne istoriate ci rammentano l'uomo che giace lì sepolto. E quando ogni cosa si è compiuta, sul sepolcro noi potremo leggere non chi fu quell'uomo, ma chi doveva essere. Ma è il misero cane, l'amico più caro in vita, che per primo saluta e che difende ultimo, il cui bel cuore appartiene al suo padrone, che lotta, respira, vive e fatica per lui solo, cade senza onori. E solo col silenzio è premiato il suo valore. E l'anima che fu sua su questa terra gli viene negata in cielo, mentre l'uomo, insetto vano, spera il perdono e per sé solo pretende un paradiso intero. Oh uomo, flebile inquilino della terra per un'ora, abietto in servitù, corrotto dal potere, ti fugge con disgusto chi ti conosce bene, o vile massa di polvere animata. L'amore in te è lussuria, l'amicizia truffa, la parola inganno, il sorriso menzogna. Vile per natura, nobile sol di nome, ogni animale ti mette alla vergogna. O tu, che per caso guardi quest'umile sepolcro, passa e va. Non è in onore di creatura degna del tuo pianto. Esso fu innalzato per segnare il luogo ove tutto quel che di un amico resta riposa in pace. Un sol ne conobbi, e qui si giace.
Stavo ascoltando questo passaggio che hai scelto e mi veniva in mente che i filosofi non hanno parlato di amore così tanto come di solito si dice. Sì, ci sono stati dei filosofi famosissimi per aver sofferto d'amore, delle loro sofferenze d'amore hanno raccontato anche l'insegnamento filosofico. Pensiamo che cos'è stato il diario di un seduttore di Kierkegaard, per esempio, ma potremmo fare tantissimi esempi in tal senso. Il più grande dialogo di Platone in fondo parla di amore, però che ruolo ha avuto l'amore poi per cercare di capire qual è il rapporto sano che dobbiamo avere con le altre creature. Prima giustamente tu ricordavi che talvolta l'amore può diventare terribile nei confronti degli animali, possiamo amare qualcuno talmente tanto da mutilarlo, da abbellirlo secondo le nostre qualità estetiche, e questo, bah, che strana forma di amore è. E la distinzione è quella tra amore e etica, cioè che cosa vuol dire rispettare, e spesso il rispetto significa anche lasciare libero colui che rispetti, e invece appunto l'amore come possesso. È chiaro che dall'uno ci dobbiamo difendere, l'altro invece lo dobbiamo andare a cercare, e ci sono delle ragioni culturali dietro tutto questo. Per esempio c'è un grande classico di quello che è il pensiero animalista contemporaneo, di questa psicologa, non è una filosofa, si chiama Melanie Joy, per tanto tempo ha insegnato psicologia nel Massachusetts negli Stati Uniti, adesso invece si dedica a tempo pieno all'attivismo in Germania, che ha scritto un famosissimo libro che è stato il suo primo libro pubblicato in italiano, Perché amiamo i cani, mangiamo i maiali e indossiamo le mucche, l'ha pubblicato La Sonda qualche anno fa, era il 2013 se non sbaglio, in cui Melanie Joy ci spiega come mai da un punto di vista culturale impariamo ad amare determinate creature e invece ad odiarne o quantomeno ad essere indifferenti nei confronti di altre creature. Questo innanzitutto ci dice che spesso l'amore potrebbe essere culturale, cioè potremmo avere delle condizioni di possibilità sociali per cui possiamo andare ad amare certe vite mentre ad odiarne certe altre, mentre invece l'etica, se ha senso, è extracultura, cioè noi dobbiamo provare a sognare un mondo in cui è sempre sbagliato che le donne vengano picchiate o che le donne vengano trattate in modo diverso che dagli uomini, sia che questo sia riconosciuto legalmente sia che questo non sia riconosciuto legalmente. Diciamolo subito, Margherita, non potremmo mai pensare che l'emancipazione femminile è culturale, cioè paese che vai, emancipazione che trovi. Noi dobbiamo pensare che è importante a prescindere da come questa viene applicata. Se ha senso un po' anche la nostra sfida all'umanità e altri animali, questo deve essere un po' vero anche per gli animali. Non si può pensare che qui li amiamo in un modo, in un altro paese in un altro, allora lì li mangiano, lì li uccidono, lì tagliano la coda, lì invece li mettono a letto. E se gli animali vanno rispettati a prescindere da come noi intendiamo l'amore.
E certo, e soprattutto noi dobbiamo capire se siamo disposti ad amare gli animali per quello che effettivamente loro sono, o se li amiamo per quello che, per la rappresentazione che noi facciamo di loro, per come ce li immaginiamo. E a proposito di rappresentazione, io vorrei salutare il nostro ospite in studio oggi, che è Luca De Bei, regista, attore, drammaturgo e animalista, super animalista pure lui.
Ciao,
buongiorno Luca.
Buongiorno.
Grazie per essere qui con noi. Luca oggi ci racconterà una storia terribilissima, ma a proposito appunto di rappresentazioni, pensiamo alla storia emblematica del ripopolamento di orsi in Trentino. Intorno al 2000, utilizzando importanti fondi europei attraverso il progetto Life Ursus, si è deciso che il Trentino, dove gli orsi si erano estinti, e si erano estinti perché evidentemente un territorio antropizzato non era più disponibile ad accoglierli, si è deciso di ripopolarli. Quindi sono stati catturati degli orsi in Slovenia, sono stati portati in Trentino, si è fatto in modo che si riproducessero. E questi orsi effettivamente, tra l'altro con condizioni climatiche più favorevoli evidentemente della Slovenia, si sono riprodotti. Peccato che poi non si è fatta un'operazione culturale presso la popolazione. Gli orsi si sono, quindi, entusiasmo perché si poteva mettere sui dépliant pubblicitari che c'erano gli orsi, era un'attrazione turistica, che bello, arrivano gli orsi. Peccato poi che gli orsi si sono comportati da orsi, quindi hanno rotto qualche apiario, hanno forse ucciso qualche pecora. Qualche orso, con la difficoltà di procurarsi cibo, si è avvicinato troppo all'uomo, quindi questi orsi sono diventati problematici. E qualche orso ha varcato i confini, non si sono fatti accordi con i paesi confinanti. Ricorderete che il primo orso ucciso è stato JJ1, un giovane orso durante i mondiali di calcio che andò in Germania. All'epoca era ministro dell'ambiente Pecoraro Scanio, fu la Germania e fu l'anno in cui l'Italia vinse i mondiali di calcio, e non ci fu storia, si pregò di non ucciderlo e fu fucilato in Baviera sulle sponde di un laghetto. Lui cercò di tornare indietro, a un certo punto lo inseguirono, lo braccarono e lui cercò di trovare la via, camminò lungo i fiumi per far perdere le sue tracce, non ci fu verso, lo uccisero. E dopo di lui la madre Jurka fu imprigionata, radio collare, sterilizzata, messa in quel quell'orrenda buca di San Romedio dove tengono un orso per decorazione. Quanti orsi dopo Danizza? Luca, te li ricordi? Te ne ricordi qualcun altro? KJ, come si chiama l'ultima?
L'ultima, no, non ricordo il nome. Ricordo KJ2, anche, mi sembra. Ricordo anche dell'orsa morta con i due cuccioli, morta pochi mesi fa perché è caduta in un pozzo, perché tra l'altro era stato chiesto al proprietario di questo pozzo di transennare, che era oltretutto pericoloso anche per tutti, anche per gli esseri umani. Non fu fatto, i cuccioli caddero in questo pozzo e probabilmente anche l'orsa si gettò per salvare i cuccioli. Quindi una mancanza di riguardo nei confronti di questa ripopolazione che è stata fatta a tutto tondo. E comunque penso che uno dei motivi fondamentali per cui gli orsi sono stati uccisi da Danizza, per esempio, è lo stesso motivo per cui sono stati accolti, cioè mentre sono stati presi per fare pubblicità al Trentino e per attrarre i turisti, allo stesso tempo sono stati uccisi per dire ai turisti venite pure tranquilli perché tanto il pericolo non c'è. Quindi diciamo che la stessa fonte, quelli che li ha fatti prendere e poi li ha fatti eliminare.
Esatto, Danizza poi è stata uccisa goffamente con un anestetico sbagliato, invece KJ2 mi sembra è stata proprio fucilata qualche tempo, un paio d'anni fa, nell'agosto 2017. Però che forma di amore è? Cioè ci piacciono, non ci piacciono? Nel momento in cui cominciano a non essere una rappresentazione, cominciano a non essere degli orsacchiotti di peluche, tu che ne pensi, Leonardo?
Ma è chiaro che nel momento in cui noi parliamo di amore per gli animali ha a che fare con la rappresentazione degli altri animali, quindi non tanto con gli animali in quanto tali, ma come noi ci immaginiamo essere gli altri animali, perché l'orso, chi è che sa davvero che cosa è un orso? Forse qualche etologo e qualche orsologo, non so, ma se io già dovessi andare a descrivere 10 qualità dell'orso, 10 proprietà dell'orso, probabilmente dovrei andare a pensare a yogi alla fine per arrivare a completare il mio immaginario. Quindi le paure che noi abbiamo nei confronti degli orsi, l'amore che noi abbiamo nei confronti degli orsi, e così con tutti gli altri viventi, dipendono davvero da uno stereotipo, da una rappresentazione, no Luca?
Beh, io mi accorgo, sì, è molto giusto quello che dici. Io mi accorgo che in genere le persone che amano un animale poi li amano tutti, nel senso che nell'animale risiede l'immagine di quello che è l'altro, di quello che è diverso da noi. Allora nel momento in cui ci assumiamo la responsabilità di rispettare anche gli altri ospiti di questo pianeta, a questo punto diventano tutti. Proprio ieri sera ero in una ferramenta e c'era una signora che cercava un prodotto per uccidere un topo e dice no ma questo rimane vivo, no ma non c'è quello che muore subito. E io sono intervenuto, ho detto ma scusi signora ma che orrore, e la commessa mi ha detto ma è un topo, e ho detto sì, a parte il fatto che ho ricordato che la colla è vietata dal regolamento comunale perché può intrappolare anche altri animali, però qualcosa di quello che ho detto deve aver fatto breccia, perché poi la signora ha comprato il repellente ultrasonico. Quindi allora voglio dire, io amo qualunque animale, cioè anche io neanche le zanzare uccido, ma non perché conosco il singolo animale, perché nel momento in cui accolgo il diverso da me, perché lo ritengo anche importante per la nostra stessa sopravvivenza e per la nostra il nostro senso di stare al mondo, ovviamente li implico tutti. Quindi credo che questo sia un tipo di amore universale che prescinde dalla specie e dai diversi caratteri degli animali.
Ma anche quando dichiariamo di amarli, non di rado li rinchiudiamo in gabbiette molto piccole, anche si dice il bambino ama gli animali, andiamo a guardarli allo zoo, è amore quello? Ascoltiamo una canzone paradossale di Fabrizio De André, Il Gorilla, che racconta varie facce dell'amore.
Sulla piazza d'una città la gente guardava con ammirazione un gorilla portato là dagli zingari d'un baraccone, con poco senso del pudore le comari di quel rione contemplavano l'animale, non dico come, non dico dove, attenti al gorilla. D'improvviso la grossa gabbia dove viveva l'animale s'aprì di schianto, non so perché, forse l'avevano chiusa male. La bestia uscendo fuori di là disse quest'oggi me la levo, parlava della verginità di cui ancora viveva schiavo, attenti al gorilla. Il padrone si mise a urlare, il mio gorilla fate attenzione, non ha veduto mai una scimmia,
potrebbe fare confusione. Tutti presenti a questo punto fuggirono in ogni direzione, anche le donne dimostrando la differenza fra idea e azione. Attenti al gorilla. Tutta la gente corre di fretta, di qua e di là con grande foga. Si attardano solo una vecchietta e un giovane giudice con la toga. Visto che gli altri avevano squagliato, il quadrumane accelerò. E sulla vecchia e sul magistrato, con quattro salti si portò. Attenti al gorilla. Ma sospirò pensando la vecchia che io fossi ancora desiderata. Sarebbe cosa alquanto strana e più che altro non sperata che mi si venda per una scimmia, pensava il giudice col fiato corto. Non è possibile, questo è sicuro, il seguito prova che aveva torto. Attenti al gorilla. Se qualcuno di voi dovesse, costretto con le spalle al muro, violare un giudice o una vecchia, della sua scelta sarei sicuro. Ma si dà il caso che il gorilla, considerato un grandioso fusto da chi l'ha provato, però non brilla né per lo spirito né per il gusto. Attenti al gorilla. Infatti lui, sdegnata la vecchia, si dirige sul magistrato, lo acchiappa forte per un'orecchia e lo trascina in mezzo a un prato. Quello che avvenne tra l'erba alta non posso dirlo per intero, ma lo spettacolo fu avvincente e la suspense ci fu davvero. Attenti al gorilla. Dirò soltanto che sul più bello dello spiacevole e cupo dramma piangeva il giudice come un vitello, negli intervalli gridava mamma come quel tale cui il giorno prima, come ad un pollo, con una sentenza un po' originale, aveva fatto tagliare il collo. Attenti al gorilla.
Diversità è stata un po' la parola chiave di questa prima parte della puntata dedicata all'amore. La diversità come quella cosa che poi diventa caratteristica quando si ama o non si ama qualcuno. Luca De Bei, che è qui con noi in studio oggi, l'ha citata più volte questa parola. Perché diversità è così importante quando si parla di amore? È una parola magica della filosofia diversità che si contrappone ovviamente alla parola identità. Ci sono varie scuole di pensiero, però ci sono due grandissime scuole di pensiero che ne contengono tantissime altre, che sono la scuola di pensiero dell'identità e il cosiddetto pensiero della differenza, che spesso è un pensiero che viene ricollegato alla filosofia francese, a questi filosofi che si chiamavano Jacques Derrida, Gilles Deleuze, Michel Foucault. Questa idea che a un certo punto non andava più bene andare a cercare i motivi dell'etica, del rispetto, dell'amore, della morale in un pensiero identitario. Mi somiglia, dunque deve essere rispettato, sa fare le stesse cose che so fare io, dunque può essere amato e via dicendo, ma che la chiave di lettura fosse il contrario, cioè proprio nella diversità dell'altro, in questa capacità, prima lo diceva anche Luca quando ci ha raccontato quella storia non bellissima della signora che andava a comprare il repellente per topi, no? Dice, lui ha detto io accolgo la diversità. Ecco, è chiaro che è complicato accogliere la diversità, perché per accogliere la diversità dobbiamo innanzitutto capirla, dobbiamo capire che cosa vuol dire essere diversi, però è lì che c'è la chiave dell'amore secondo molti filosofi. Gilles Deleuze l'ha chiamato divenire animale, non a caso il pensiero della differenza. Non è un caso appunto che abbia detto animale e non abbia utilizzato un altro aggettivo, perché in quel caso l'animalità è davvero un aggettivo per Deleuze, quando dice dobbiamo cercare di diventare altro da noi per poter amare qualcuno. Io non posso rimanere alla mia posizione, se amo Margherita devo cercare di margheriticizzarmi, non posso rimanere leonardesco nel momento in cui mi approccio a lei. E questa è la chiave dell'amore per gli animali, forse dell'amore sano, no Margherita?
E io invece vi parlerò di amore malsano di nuovo, citandovi degli esempi piuttosto frequenti purtroppo, che sono quelli degli accumulatori seriali. Gli accumulatori seriali possono essere accumulatori di materiali, ma anche di animali. Sono delle persone che rovesciano sugli animali qualcosa, si tratta di una, forse di una parafilia, non vorrei abusare di un termine medico, insomma non vorrei usarlo in modo improprio, comunque è una malattia, è una mania. Ci sono tante persone che incominciano pensando di amare gli animali e li accumulano, li chiudono, li segregano in gran numero, in condizioni spaventose, causando loro sofferenza e morte. E Luca è testimone e protagonista positivo di una storia molto molto complicata che ora ci racconta.
Diciamo sì, questa vicenda è emblematica perché porta alle estreme conseguenze quello di cui tu, Margherita, parlavi, cioè dell'incapacità di vedere il bisogno dell'altro, che è un po' un aspetto importante dell'amore, no? E le persone che accumulano animali in modo seriale e illogico alla fine cadono proprio in questa contraddizione: io amo ma non vedo il tuo bisogno.
Raccontaci come sei venuto in contatto con... come entri dentro questa storia, che è una storia horror,
una vera e propria storia horror, perché è la vicenda di una donna che vive sola in una casa di un quartiere centrale di Roma e che accumula gatti, qualche volta anche cani, a dire la verità, ma soprattutto gatti in modo esponenziale. E è una storia emblematica perché non si rende conto dei loro bisogni al punto che non gli dà da mangiare e da bere fino a farli morire. Ho saputo questa cosa da un'amica animalista e sono andato sotto casa di questa donna per cercare di capire se questa storia terribile fosse vera, e i vicini mi hanno confermato tutto. Mi hanno confermato soprattutto che questa donna, oltre agli animali, accumulava anche cose, oggetti, per cui c'era un odore terribile che usciva dalla casa. Ho saputo ben presto che questa donna non rispondeva a nessun tipo di sollecitazione, né non voleva parlare con nessuno, non rispondeva al citofono e soprattutto si rifiutava di ammettere il suo disturbo. A quel punto l'unica cosa che mi rimaneva da fare era quella di raccogliere i gatti che si lanciavano dalle finestre per disperazione, gatti denutriti, gatti a volte abusati, e ho iniziato un monitoraggio e a denunciare alle autorità tutto questo. Ho scoperto così ben presto che tutti conoscevano questo caso, compresa il commissariato di zona, compresi i servizi sociali.
Da moltissimo tempo, giusto?
Da molti anni, e sono venuta a sapere soprattutto che questa donna era in cura presso il Dipartimento di Salute Mentale, quindi era una donna affetta da un disturbo psichico che però veniva lasciata agire indisturbata. E sono passati anni in questo modo, senza riuscire ad ottenere l'interesse, per esempio, delle associazioni animaliste, che dichiaravano che questo caso fosse senza speranza, proprio perché mancano delle leggi che possono aiutare a risolvere un problema del genere. Poi sono incappato, per fortuna, in un investigatore sui reati danni degli animali, Antonio Colonna, che ha ottenuto tramite il materiale che io e Veronica Innominati avevamo prodotto, è riuscito ad avere ben 3 mandati di un giudice che ha creduto alle nostre dichiarazioni, e per fortuna lui sì che ha dimostrato empatia ed amore, perché non è proprio scontato. E siccome per entrare in casa di qualcuno, se ti vedono una cannabis sul terrazzo, possono sfondare la porta, ma se si tratta di un reato penale come quello dell'uccisione e il maltrattamento di animali, non si può. Quindi ci vuole il mandato di un magistrato. Siamo riusciti ad avere questo mandato, ben 3, siamo entrati, abbiamo trovato una situazione talmente incredibile, allucinante. Questa donna viveva e forse vive anche in questo momento in mezzo a migliaia e migliaia e migliaia di scarafaggi, in una casa che era un accumulo incredibile di rifiuti e di oggetti.
Quanti rifiuti sono stati buttati?
Sono stati portati via 16 tonnellate di oggetti. E in mezzo a tutto questo abbiamo trovato 4 gatti morti che sono stati repertati, e abbiamo trovato dei gatti in condizioni di palese maltrattamento. La cosa incredibile è che persino gli assistenti sociali sono rimasti scioccati da quello che hanno visto, quindi significa che non sapevano quello che stava avvenendo. Purtroppo questa non è una storia a lieto fine, perché nonostante tutto questo e nonostante poi questo caso abbia avuto un eco incredibile, proprio grazie a te, Margherita, che per prima attraverso il tuo blog su Repubblica hai parlato della vicenda, ma sono usciti articoli anche su altri quotidiani nazionali, addirittura ne ha parlato Striscia la Notizia, quindi un grosso canale con una grande ascolto. Nonostante questo, siamo al punto di prima. In questo momento la donna ovviamente è stata denunciata, probabilmente è stata rinviata a giudizio, non ne abbiamo la certezza, ma è molto probabile che ormai sia avvenuto, quindi siamo in attesa del processo. Ma al momento la donna è in casa sua, come è sempre stata in casa sua. Abbiamo visto pochi mesi fa dei piccoli gatti alla finestra che piangevano, non siamo riusciti ancora ad avere un nuovo mandato del magistrato, quindi quei gatti probabilmente, quei gattini sono morti, siamo qui in attesa ancora che la Procura di Roma risponda alle nostre sollecitazioni e ci dia l'ennesimo mandato per intervenire, e però questo caso mostra quanto siamo impreparati di fronte a queste storie, perché, ripeto, la donna continua nei suoi comportamenti.
E anche perché questo non viene mai letto come un segno di pericolosità sociale, perché tanto sono solo animali. Che ne dici, Leo?
Sì, sono solo animali, questa è poi la parola magica tutte le volte che dobbiamo dire che non è così grave quello che è avvenuto. In realtà la storia che ci ha raccontato Luca De Bei direi che ci fa capire come la differenza tra accumulare cose e animali non è per nulla sottile, e che anche se la patologia è simile, probabilmente la distinzione tra oggetto e soggetto, che tanto sembra teorica in filosofia, poi diventa praticissima quando entriamo nella vita reale.
Ed è anche molto diffusa, perché parlando con la presidente del settimo municipio mi ha detto che nella sola zona di questa signora gli accumulatori seriali, è quello che nel gergo si chiama barbonismo domestico, sono quasi 40 in un unico quartiere di Roma.
Caspita.
Quindi immaginiamo come questo sia un problema dilagante, un problema in crescita esponenziale, perché poi l'accumulo di animali e oggetti è un sintomo di solitudine, è un sintomo di incapacità di relazionarsi con gli altri, e quindi si trasforma in questo tipo di accumulo.
Ringraziamo tantissimo Luca per essere stato con noi.
Lo ringraziamo, lo salutiamo. C'è qualcosa, uno spettacolo, qualcosa che vogliamo segnalare, per cui possiamo invitare i nostri ascoltatori a precipitarsi a teatro?
Adesso sto lavorando su alcuni progetti cinematografici, uno dei quali ha come protagonista un cane, un vecchio e un cane, quindi come l'ingresso di un cane nella vita di un vecchio che aveva perso ormai la speranza di vivere una vita piena, invece gli rivoluziona l'esistenza. È un soggetto cinematografico che ho scritto e su cui stiamo lavorando.
Grazie.
Grazie a voi.
Grazie Luca. Beh, vediamo se anche stavolta, alla fine della nostra puntata, da una storia non proprio positivissima riusciamo invece a raccontare qualcosa di bello, di allegro, che riguarda qualche personaggio, qualche storia.
Beh, possiamo rallegrarci un po' pensando a Brigitte Bardot, che all'età di 38 anni ha completamente abbandonato le luci della ribalta, rinunciando, insomma, era considerata forse la donna più bella del mondo, una delle donne più belle del mondo. Lei ha raccontato in un'intervista che rinunciò al cinema per amore di una capra. Pare che si trovasse su un set e che su questo set fosse stata condotta una capra che doveva partecipare a una scena, e lei racconta di aver sentito la proprietaria della capra esortare non so chi a sbrigarsi a girare questa scena, perché poi la capra sarebbe stata macellata perché la domenica c'era la comunione di un nipotino di questa donna. E Bibi inorridì, comprò la capra e la portò nel suo albergo di lusso e decise che non avrebbe mai più recitato, mai più messo piede su un set, e che si sarebbe dedicata anima e corpo alla battaglia animalista. Così, non so, è andata a dipingere di verde le foche in Canada, ha fondato anni dopo, negli anni 80, la sua propria fondazione. Poi Brigitte Bardot è anche un personaggio discusso, perché è stata accusata e anche multata in anni non sospetti di posizioni anti-islamiste, probabilmente lei si è pronunciata a tutto tondo, perché lei credo che abbia scritto anche in un libro che erano troppi i musulmani in Francia, ma si è pronunciata contro la macellazione rituale. Poi è stata accusata di omofobia, anche se poi sembra che abbia dichiarato di aver avuto delle esperienze omosessuali. Insomma, un personaggio molto controverso, ma comunque non si può negare, visto che abbiamo parlato di amore per gli animali, l'amore di Brigitte Bardot per gli animali è proprio innegabile, perché non si è mai ritoccata, si è fatta crescere dei lunghi capelli grigi, ha superato gli 80 anni e si è battuta come una tigre per gli animali sempre. Quindi a Brigitte Bardot che diciamo chapeau.
Diciamo chapeau. Senti Margherita, prima dicevi, prima di chiudere questa puntata dell'umanità e altri animali, prima dicevi comprò una capra, ma si possono comprare o non comprare gli animali?
Beh, se è per riscattarli, per in teoria no, però poi se è per salvargli la pelle, sì, penso di sì.
Chissà,
no?
Magari ne parleremo in una delle prossime puntate insieme.
Se bisogna scegliere fra la vita o la morte, lì per lì.
Beh, abbiamo parlato di amore, speriamo che un pochettino di amore sano per gli animali, a furia di discutere di loro, riusciamo a trasmetterlo anche noi con questo programma.
Speriamolo proprio.
Alla prossima.
Alla prossima.
L'umanità e altri animali di Leonardo Caffo e Margherita D'Amico. Regia di Elisabetta Parisi. Tutte le puntate su Rai Play Radio. Oh, 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 oh.